come un albero fiorito.
Era Firenze, storia e storie della città. Una trasmissione a cura di Serena Iaff, Laura Visentini, Nicoletta Peluffo e Francesco Guidi Bruscoli.
Benvenuti a una nuova puntata di Era Firenze, storia e storie della città. Sono Nicoletta e oggi insieme a Francesco abbiamo il piacere di avere come ospite Marcello Simonetta. Benvenuto Marcello.
Buonasera.
Marcello Simonetta, brevemente ti introduco, è laureato a Roma e ha dottorato a Yale, ha vissuto diversi anni fra New York e Parigi, è un documentarista e consulente di videogiochi storici, senior scholar, ricercatore del Medici Archive Project a Firenze, dove vive dal 2021, autore di numerosi libri e insegna all'Università di New York University di Firenze e alla Syracuse University. Tra i libri più recenti pubblicati da Marcello Simonetta troviamo Tutti gli uomini di Machiavelli del 2020. Marcello, perché un nuovo libro su Machiavelli di cui si è scritto, ricercato, no? Che cosa ci propone di nuovo questa tua pubblicazione?
Ma allora, stavo lavorando a questa edizione nazionale delle lettere di Machiavelli, che poi è uscita, che è un mastodonte di 2200 pagine, posso anche far vedere perché è talmente enorme. Ecco, guardo.
Lettere pubblicate nel 2022, giusto?
2022. E diciamo, mi sono reso conto che ci sono tanti saggi, tante biografie di Machiavelli, ma nessuna che cattura, diciamo, l'ambiente intorno a lui. Per cui l'idea di questo libro è di fare un ritratto, se volete, pirandelliano di Machiavelli, cioè Machiavelli visto dagli altri. Quindi il sottotitolo del libro è Amici, nemici e un amante. E sono soprattutto nemici, direi, qualche amico, non tutti molto fedeli, e poi c'è questo amante che è altrettanto infedele. Quindi è un mondo, diciamo, molto machiavelliano che vede Machiavelli come una sorta di satellite di se stesso.
E che personalità emerge, che personalità viene fuori da tutti questi, diciamo, queste testimonianze indirette?
Ma diciamo che la cosa più, non dico sorprendente, ma è quasi evidente, è che lui non è molto machiavellico. Non soltanto per la sua carriera, come sappiamo ebbe delle, diciamo, interruzioni drammatiche piuttosto dolorose, ma anche proprio nella sua vita privata, per cui lui è un personaggio chiaramente beffardo, burlone e molto più simpatico di quanto l'immagine un po' stereotipa di lui.
Diciamo questa iconografia ci restituisce anche letteraria, insomma, anche nei modi di dire, no? Ormai è passato in uso, esatto. Essere machiavellici, insomma.
E lui, quindi... lui è poco machiavellico, diciamo, e questa è la cosa più che mi viene in mente subito. Poi diciamo che i rapporti con questi altri personaggi descrivono una Firenze cinquecentesca, molto vivace, piena di scena, piena di, appunto, di scherzi e di tragedia anche, che in parte riguardano lui personalmente, in parte riguardano il destino della città e i personaggi che adesso magari andremo a descrivere, almeno alcuni, sono particolarmente, diciamo, influenti non soltanto sulla storia di Firenze, ma direi sulla storia d'Europa.
Una cosa più generale, no? sullo stile del libro, perché tu hai scritto cose sia accademiche, diciamo, che altre cose un po' più destinate a un grande pubblico come questo. Ecco, riesci a barcamenarti tra i due stili, che sono degli stili diversi, per cui richiedono, insomma, anche capacità diverse?
Ma ci provo, ovviamente. Diciamo, questo è un libro particolare, un po' un esperimento anche letterario, direi, nel senso che gli altri libri che ho fatto sono quelli che in inglese si chiama narrative non fiction. Ho fatto una trilogia sui Medici, Montefeltro, Volpi e Leoni, in cui c'entra moltissimo Machiavelli, e uno su Caterina de' Medici, e quelle sostanzialmente coprono tre generazioni dei Medici, appunto Machiavelli è sempre sullo sfondo, se volete, però sono delle narrazioni cronologiche molto documentate, ma i documenti sono messi nelle note. Quindi chi vuole andare a vederseli se li va a vedere, però chi non vuole semplicemente segue la storia, più o meno appassionante, ma di solito non, di sicuro non inventata da me. Pur utilizzando, diciamo, delle tecniche che sono narrative, non dico romanzesche. In questo caso, diciamo, ho fatto della sorte di medaglioni, che non sono dei medaglioni particolarmente elogiativi, anzi direi che se ne salvano pochi di questi personaggi. Quindi se volete, ecco, avevo più in mente gli elogia, di Giovio, che sono sempre pieni di fiele più che di miele. E però appunto questi personaggi poi hanno un incastro, cronologico e direi biografico, non soltanto con Machiavelli, fra di loro. E quindi
Certo, perché
ecco.
sono tutti appartenenti alla cerchia, diciamo, di Machiavelli, quindi.
Esatto. È un po' l'aristocrazia fiorentina, non solo, ci sono anche dei plebei ogni tanto, però diciamo, poi basta farci un giro per Firenze, diciamo, i nomi dei palazzi sono sempre quelli, lo sappiamo. Firenze, mi dicono, è la città che ha la minore mobilità sociale nel mondo, dal 300 oggi,
In
Francesco
poi.
saprà più di me su questo. Quindi diciamo che sì, i nomi sono un po' quelli, però i personaggi, diciamo, ci sono appunto banchieri, ci sono politici, ci sono intrallazzatori di vario tipo, quindi è un'Italia, come dire, a cui siamo molto abituati, che non è cambiata poi così tanto.
Ci puoi ripetere il sottotitolo del libro, che è molto interessante?
Amici, nemici e, in parentesi, un amante.
Amici, nemici e un amante, ci puoi fare un esempio di ciascuno?
Ma allora, guarda, io forse la cosa più semplice, avendo poco tempo, è dare un'occhiata all'indice di questo libro, perché il libro, vi confesso che io lo volevo chiamare I soliti ignoti, ma poi mi hanno
E quindi
impedito.
sempre un film, sempre insomma riferimenti fiction, film
Sì,
molto famosi, no?
anche veramente mi viene in mente anche Amici miei, ci sono delle scene un po' da Amici miei, sinceramente, nel libro che non ho inventato io, che sono proprio dalle corrispondenze contemporanee. Comunque,
Cioè, poi
diciamo,
un po' i soliti ignoti ci sono in realtà, perché una parte, un gruppetto di
sì,
personaggi,
infatti,
no?
Soliti Ignoti c'è, ve li leggo giusto per avere idea dei nomi, c'è Francesco Vettori, l'amico geniale, che ovviamente è un po' la presa in
E
giro.
anche lì è un riferimento a una fiction recente.
Esatto, poi invece c'è Paolo Vettori, che è il fratello di Francesco, che è l'amico per la pelle, e poi c'è Filippo Strozzi, che è il complice notturno, magari poi vediamo perché, Francesco Del Nero, che è il cognato fortunato, poi ci sono i fedelissimi, ci sono i frenemies, fra cui ci sono un paio di fratelli Guicciardini, che te li raccomando. Poi ci sono i cortigiani, gli irriducibili, gli insoliti ignoti e dulcis in fundo c'è la Barbara Salutati, che è appunto l'amante.
Perché infatti è un libro, diciamo, molto maschile nei personaggi, no? Sono 22 uomini e in fondo una donna che poi in realtà è quella per cui appunto Machiavelli perde la testa, quindi il grande stratega e calcolatore in realtà poi di fronte alla
Capitola.
Barbara, diciamo, esatto, capitola.
Viene proprio travolto, poverino, poi anche insomma, c'è una differenza di età abbastanza importante fra i due, ma sì, sicuramente la Barbara è un personaggio potente, anche se un po' misterioso, come poi vedremo forse più in dettaglio, ma ero tentato, confesso, di mettere altri personaggi femminili, in particolare volevo mettere Alfonsina Orsini, che è la vedova di Piero de' Medici, la madre di quel Lorenzo a cui beh, alla fine Machiavelli dedica volente o nolente il suo principe. Però poi ho deciso di non farlo perché i rapporti personali sono molto ipotetici, diciamo. Anche se io lo dico da qualche parte, il libro Alfonsina l'avrebbe meritato molto più di Machiavelli. Del resto c'è una famosa lettera cosiddetta alla gentildonna, scritta nel 1512, un momento, diciamo, drammaticissimo in cui i Medici sono appena rientrati, dopo 18 anni di esilio, e la La scholarship in generale tende a identificare questa gentildonna in Isabella d'Este, che non c'entra assolutamente nulla, ma lo sapete perché lo fanno? Lo fanno perché dà fastidio l'idea che Machiavelli fosse un baciapiede, insomma. E lui non era un baciapiede, lui quando i medici ritornano è convinto di rimanere tranquillamente al suo posto. E quindi scrive questa notifica, e ho trovato anche la richiesta di spiegazioni di quello che sta succedendo da parte di questa Alfonsina, che era la Madonna per eccellenza a Firenze, era la vedova dell'ex, diciamo, primo cittadino, che a quel punto era morto, e quindi ha perfettamente senso, solo che nella immagine un po' anche lì stereotipata del, come dire, santino repubblicano, dà fastidio quest'idea che Machiavelli potesse essere un po' così, avere un po' di piaggeria. Invece io trovo che questo lo rende anche più interessante, più umano,
Anche
insomma.
più umano, sì, lo umanizza
E
molto
poi,
questo, sì,
insomma,
questo aspetto.
se vuoi è un paradosso questo, perché Machiavelli, appunto, da una parte si dice machiavellico per manipolatore, opportunista, tutte le cose peggiori che ci possiamo immaginare. E poi, però, quando si arriva a descrivere Machiavelli, diventa appunto una specie di santo. Per cui a me danno molto fastidio queste cose di sorta di agiografia ideologica, io le chiamo, in cui da una parte, appunto, c'è il Machiavelli puro. Che appunto poi ha scritto Il Principe, ma in realtà non lo voleva scrivere. Invece i discorsi veramente li voleva scrivere. E dai, ragazzi, so, forza, un po' di serietà.
Facciamo una breve pausa e poi ne riparliamo dopo l'intermezzo musicale. I was following the eye, 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 was following the pack, all swallowed in their coats, with scarves of red tied round their throats, to keep their little heads from falling in the snow. Bentornati a Era Firenze, siamo con Marcello Simonetta che ci sta parlando di Machiavelli. Alla fine della parte precedente, Marcello accennavi al Principe, che chiaramente è l'opera più famosa scritta da Machiavelli, scritta nel periodo, diciamo, del confino all'albergaccio. Ecco, cosa ci puoi dire della genesi di questa opera, della fama dell'opera stessa, del significato, ecco, per il pensiero di Machiavelli?
Allora, se entriamo nell'interpretazione del Principe non ne usciamo più. Io provo a dire qualcosa di esterno rispetto all'opera. Allora, innanzitutto bisogna ricordarsi che Machiavelli non era confinato a Sant'Andrea in Percussina, questa è una diciamo, una cosa che è stata dimostrata. Ci sono due cose diverse che bisogna rendersi, ricordarsi. Da una parte, Machiavelli viene confinato nel novembre del 1512, non per non stare a Firenze, come tutti pensano, ma per non lasciare il territorio fiorentino nel raggio di 50 miglia. Quindi lui può stare in campagna così come può stare in città, ma non può andarsene lontano da Firenze. Poi, quando viene invece imprigionato con l'accusa, probabilmente infondata, di aver partecipato a una congiura malfatta, viene torturato, viene condannato e poi liberato grazie a un'amnistia che è il risultato dell'elezione del primo fiorentino della storia a Papa, cioè Leone X. In questo contesto, Machiavelli si trova disoccupato, disgraziato e quindi in effetti si ritira in campagna e comincia a scrivere quest'opera cercando di entrare sostanzialmente nel favore dei Medici. E questo lo fa soprattutto dialogando col primo personaggio del mio libro, questo amico geniale che è Francesco Vettori, che è tutto l'opposto di lui, perché è un uomo dell'aristocrazia, è un conservatore, è uno scettico, non crede assolutamente alla distinzione fra principati e repubbliche abbia senso. Ebbene, scambiano queste lettere meravigliose, piene di stigliezze, anche di passioni, non solo politiche. E a un certo punto poi Machiavelli, appunto, scrive questa famosa lettera il 10 dicembre del 1513, che è l'unica in cui lui parli di questa opera. Opera che lui considera una specie di condensazione delle sue conoscenze da mettere appunto al servizio dei Medici. La cosa a cui io tengo, diciamo, come novità rispetto a questa vicenda che più o meno è nota, è che la presentazione del principe, secondo le mie scoperte documentarie, avviene nel maggio del 1515, precisamente la terza settimana di questo anno, perché è il momento in cui Lorenzo de' Medici, che era stato assente dalla città per circa 9 mesi, rientra con un ruolo importantissimo, quello che gli viene affidato di capitano delle milizie fiorentine. Teniamo presente che non era mai successo che un fiorentino fosse appunto capo delle milizie fiorentine, e per il povero Machiavelli, che aveva cercato di creare una milizia cittadina, questo era una sorta di smacco interno. Ecco, in questa situazione avviene un pagamento di cui ho trovato traccia, fatto da Filippo Strozzi. Filippo Strozzi, secondo me, è il personaggio più straordinario di questo, non solo di questo libro, di quest'epoca. E non a caso Filippo Strozzi è quello che poi si incaricherà della stampa del principe, cioè l'editio princeps del principe, scusate per il bisticcio, che avviene nel 1532, cioè 5 anni dopo la morte di Machiavelli, viene finanziata da Filippo. Il quale Filippo, come Francesco ben sa, era un banchiere ricchissimo e anche un politico molto abile, tant'è vero che mette in bocca all'editore delle parole che sono un po' imbarazzanti, cioè dice: tu, caro Filippo, hai tutte le virtù che appartengono al principe, salvo il titolo, con l'implicazione che l'uomo a cui il libro era dedicato, cioè Lorenzo, che era suo cognato, era cognato di Filippo, era invece il principe in titolo, ma non in nessuna delle qualità. Ecco, quindi queste sono un po' le cose esterne che io posso dire rispetto al libro, che poi ha una sua, evidentemente, storia molto complicata.
Certamente.
Ma ritornando un po' al discorso che si faceva prima, anche di quanto scritto nel sottotitolo, no? Un amante, fra parentesi, io vorrei un attimino ripercorrere questa parte insieme a te, Marcello, di questa donna che è Barbara Salutati. Ci puoi dire qualcosa in più del rapporto che c'era fra di loro? Chi è la Barbara Salutati? Perché è legata a Machiavelli?
Allora, Barbara Salutati innanzitutto è una cantatrice, è una cantante, diciamo, sarebbe andata a Sanremo oggi probabilmente, era una che aveva un'ambiziosa giovane, probabilmente diciamo, forse semicortigiana, la quale seduce Machiavelli, c'è una differenza di età di almeno 20 anni, se non di più. Machiavelli perde completamente la testa per lei e infatti inserisce nella sua commedia, che ricordiamocelo, era stato l'unico vero successo che lui aveva avuto a livello letterario durante la sua vita, perché nessuna delle sue opere ha avuto successo, quelle che noi conosciamo, i discorsi o il principe, anche l'arte della guerra che era stata stampata, non era stato un grande successo, mentre la commedia era stata stampata e soprattutto è stata rappresentata ripetute volte. Quindi Machiavelli organizza una messa in scena di questa commedia con degli intermezzi a cui aggiunge la musica proprio per permettere alla sua amante soubrette di esibirsi. Questo progetto che era stato immaginato nella città di Faenza, dove l'amico Francesco Guicciardini era in quel momento presidente della regione, immaginiamoci una situazione proprio.
Guicciardini, fra l'altro, era proprio nella cerchia stretta, no? Di Machiavelli.
Era quello che io chiamo un frenemy, nel senso che era un amico, ma era anche uno che criticava molto Machiavelli, perché in fondo erano due persone che non erano fatte per intendersi fino in fondo. Comunque, tornando alla Barbara, la Barbara appunto era pronta per fare questa performance, e poi invece Francesco Guicciardini viene richiamato a Roma d'urgenza dal Papa, e quindi questo diciamo, progetto cade. E a quel punto ci sono tutta una serie di scambi abbastanza divertenti fra gli amici. In particolare c'è un personaggio che è una sorta di imprenditore del mattone del periodo, si chiama Fornaciaio. Un fornaciaio, proprio un fiorentinaccio, ha fatto un sacco di soldi, che fa queste feste che sembrano sinceramente un po' bunga bunga, ecco, e invita la Barbara, invita le amiche della Barbara, e si vede che Machiavelli è gelosissimo, si rende conto che ci sono degli amanti più giovani che ovviamente hanno più possibilità di lui.
Più chance.
Più chance. Comunque, in questa, diciamo, atmosfera tra, diciamo, erotico o scena, c'è un elemento che io trovo straordinario, che è una mia scoperta, cioè il fatto che, rileggendo una delle lettere che Vettori scrive a Machiavelli, ho scoperto che in effetti la Barbara aveva a casa sua la cifra che Machiavelli utilizzava per comunicare con il Papa, con Filippo Strozzi e, diciamo, con la corte di Roma. Questo lo
Quindi per le
sappiamo.
lettere cifrate, diciamo, per
Le
scrivere
lettere
cifrate.
cifrate, e che purtroppo in gran parte si sono perse, però ci sono riferimenti a queste lettere con le date, con quasi contenuti, in un momento particolarmente critico che è fra il 1526 e il 1527, c'è la Lega anti-imperiale, c'è questo esercito pericolosissimo di Lanzichenecchi che sta avvicinando prima a Firenze e poi si avvicinerà, come sappiamo, a Roma, dove compirà il sacco. E in questo contesto estremamente drammatico ci sono questi elementi, direi, tragicomici, ecco, in cui Machiavelli scrive alla Barbara cercando di un po' riconquistarla perché è lontano, e si capisce che lei, francamente, non se lo fila proprio. E in tutto questo, però, la Barbara è un personaggio affascinantissimo, che meriterebbe forse più un romanzo che un saggio, nel senso che sappiamo poco, ma quel poco che sappiamo accende l'immaginazione. C'è tra l'altro un ritratto bellissimo di lei, del pittore Puligo, in cui lei si fa ritrarre, una bella donna con capelli rossicci, ed è circondata da libri con riferimenti, direi, aulici, Petrarca, madrigali, eccetera. E infatti, appunto, Machiavelli le dedica questo madrigale, che si chiama O Dolce Notte, che viene composto da un famoso musicista dell'epoca, di origine fiamminga, e col quale io, diciamo, chiudo il libro, perché è una sorta di momento sublime, che direi inaspettato, perché qualsiasi, diciamo, persona che pensa a Machiavelli sicuramente non pensa a queste musiche così semiparadisiache e sublimi. E quindi ecco, nel gossip abbiamo anche un momento, diciamo, di bellezza, direi assoluta, che ci consola in tutto, diciamo, il mondo assai duro e machiavellico che ci circonda.
Marcello Simonetta, grazie, grazie di averci parlato di Machiavelli, di avercelo fatto anche scoprire, riscoprire, faccio scoprire aspetti diversi di Machiavelli anche attraverso appunto gli occhi della sua rete amicale e relazionale. Grazie
Grazie.
mille. Grazie.
Era Firenze, storia e storie della città. Una trasmissione a cura di Serena Iaff, Laura Visentini, Nicoletta Peluffo e Francesco Guidi Bruscoli.